La settimana scorsa ho iniziato a parlarvi della Corte Costituzionale, sua composizione e ruolo e perché sia importante e anche critico che vi sia un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. Questa settimana approfondiamo esattamente questo, come si svolge il giudizio di fronte alla Corte. La prossima settimana parleremo degli effetti delle sentenze della Corte. La questione della legittimità di una legge può essere prospettata di fronte alla Corte per due strade. Una è il cosiddetto giudizio in via diretta, che è promosso dalle regioni contro le leggi dello Stato e dallo Stato contro le leggi regionali, ma io di questo non intendo parlarvi, nel senso che è spiegato sul manuale, vi sarà puntualmente interrogato, ma non costituisce né un aspetto problematico a questo livello di studio, né una cosa che vi riguarda direttamente, cioè potete anche svolgere la vostra carriera universitaria senza andare a fondo di questa parte che comunque è spiegata sul manuale. Problemi ce ne sono un sacco, per fortuna, perché si lavora tanto, però diciamo che per il primo anno basta sapere che c'è e che ha qualche particolarità. Quello che invece mi preme spiegarvi è il giudizio incidentale, senza il quale è difficile andare avanti negli studi. Che cos'è il giudizio incidentale? La parola incidentale è un termine tecnico, è un termine che deriva dal diritto processuale. Il processo è il termine equivalente al procedimento. Il procedimento è l'espressione che riguarda l'attività amministrativa, una successione di atti amministrativi tesi al stesso risultato, il provvedimento amministrativo. Il processo è una successione di atti del giudice tesi allo stesso risultato, la sentenza. Vedete, questo è un giudice e questo è il suo percorso che porta a sentenze. Durante questo percorso accadono una serie di incidenti, quelle delizie che fanno la ricchezza degli avvocati e la prosecuzione all'infinito dei giudizi. Ci sono infiniti incidenti e il diritto processuale poi cerca di regolamentare gli effetti di questi incidenti. Se io sono convocato di fronte al TAR per un reato, gli dico: caro TAR, mi dispiace ma non c'è giurisdizione, perché qui c'è giurisdizione del giudice penale. Quello è un incidente, un incidente che deve essere risolto con un meccanismo processuale, che è un conflitto di giurisdizione e va alla Corte di Cassazione. Tra questi incidenti, uno degli incidenti, quello che ci interessa, è la questione di legittimità costituzionale. C'è un parallelo che può svolgersi in qualsiasi parte di questo giudizio, che è l'incidente che provoca il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui abbiamo già parlato. Nel corso di un giudizio, a un certo punto il giudice deve applicare una norma e gli viene il sospetto che questa norma non sia compatibile con la norma comunitaria, oppure che la norma comunitaria non sia legittima, allora solleva una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia, e questo è un incidente che interrompe il giudizio. Questi incidenti, come tutti gli incidenti che si rispettino, interrompono il flusso delle cose. Voi tamponate la signora davanti e ha fatto un incidente. Qual è il risultato? Che vi fermate. C'è un'analogia tra le cose del diritto e la cosa della vita. E così tutti gli incidenti bloccano il naturale percorso del processo. E il giudizio incidentale e quindi quell'incidente che interrompe il processo principale e investe la Corte Costituzionale. Di che cosa la investe? La investe di una questione di legittimità costituzionale. Io avrei dovuto farvi una slide su questo, ma non ho avuto tempo, ve la farò magari nel pomeriggio. Su tutto questo giochino qui bisogna andare a fondo e dobbiamo incominciare da questo giochino qui, da questa parte del giochino, cioè chi è il giudice, perché è una cosa tutt'altro che banale. Ci sono due norme di legge, una della legge costituzionale 1 del 48 e una della legge d'attuazione, e vedete che dicono cose abbastanza simili. La questione di legittimità costituzionale di una legge, di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte per la sua decisione. Vedete, qua si parla di corso di un giudizio e di un giudice. Di queste due parole io vorrei adesso approfondire il significato. La legge del 53 ci dice cose simili: nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale. Qua si parla di giudice e qua si parla di autorità giurisdizionale, e in entrambi i casi si fa riferimento al corso di un giudizio. Questi sono termini complicati, molto complicati. Che cosa sia un giudice? Ve l'ho spiegato l'altra settimana. Giudice sono i giudici ordinari e i giudici speciali. Sono tutti giudici? Torniamo alla nostra slide dell'altra settimana. Sono tutti giudici questi qui? Sì, soggettivamente sono giudici tutti, salvo i magistrati requirenti, cioè la Procura della Repubblica e i PM nel processo non sono giudici, sono giudici in quanto appartengono al mestiere del giudice e all'ordinamento della magistratura. Vincono un concorso come gli altri giudici, a un certo punto decidono di fare e i magistrati requirenti, cioè i PM e non i magistrati giudicanti, a quel punto le due carriere si separano e il PM guida le indagini penali, ha anche funzioni poi nel giudizio civile, ma di questo studierete le cose più avanti, ma non è più un giudice nel senso di autorità giudicante, perché a questo punto il giudice è una parte del processo. Le discussioni su quale sia il ruolo del giudice nel processo sono infinite, ve le studierete più avanti. Quello che ci preme dire è che il PM, pur essendo giudice e pagato come giudice ed è disciplinato dall'ordinamento giudiziario, non svolge funzioni giudicanti, per cui non può sollevare le questioni di legittimità costituzionale. Tutti gli altri sarebbero giudici civili, penali o anche giudici speciali, sono potenzialmente dei giudici, hanno i requisiti di essere giudici, il che vuol dire che possono sollevare questioni quando vogliono? No, perché la nostra legge ci dice che lo possono fare soltanto nel corso di un giudizio. Quindi ci vuole un giudizio, celebrare un giudizio, ci vuole una fase processuale durante la quale l'autorità giudicante può sollevare la questione. E voi direte, vabbè, ma se il giudice non fa giudizi, che cosa fa? Fa mille cose, anche burocratiche. Per esempio, se voi volete aprire una rivista, dovete farvi registrare dal tribunale. Quella è un'attività di tipo amministrativa, e in quell'attività il giudice svolge funzioni amministrative e non funzioni giudicanti, per cui c'è un concorso tra due criteri: da un lato quello soggettivo di essere giudice, di essere un'autorità giudiziaria, e l'altro quello di svolgere in quel momento una funzione giudicante nel corso di un giudizio. Non tutti i giudizi, come vedrete, si basano su un giudizio per parti, cioè sono una lite processuale. Ci sono anche casi di volontaria giurisdizione, la nostra procedura è alquanto complicata, però il principio è che se non c'è un giudizio in via di svolgimento, l'autorità giudicante non può sollevare questioni. So se è chiaro questo passaggio. Vi assicuro che non è una cosa semplice. Su questo, anzi, ci sono discussioni continue, anche perché c'è un altro aspetto. Esistono autorità giurisdizionali che non appartengano ai giudici, quelli che, di cui prima? Cioè, oltre a questi, ci possono essere autorità giurisdizionali? Su questo la Corte è intervenuta mille volte, sono mille qualche centinaio, perché ci sono delle strane posizioni nel nostro panorama. Per esempio, se voi fate gli avvocati, imbrogliate il vostro cliente e vi aprono un procedimento giurisdizionale, procedimento disciplinare, a un certo punto la cosa va di fronte al Consiglio Nazionale Forense, che può cacciarvi dall'ordine. Questo lo può fare l'ordine degli avvocati per gli avvocati, come l'ordine degli ingegneri per gli ingegneri, quello dei medici per i medici, eccetera. Gli ordini professionali hanno potere disciplinare, solo loro. Di conseguenza c'è un giudizio davanti agli organismi di questi ordini professionali. E la Corte ha detto, in quella fase, l'ordine professionale o l'organo dell'ordine professionale che giudica svolge funzioni oggettivamente di giudizio. Per cui siamo dentro nell'ipotesi del corso di un giudizio. Ed è un'autorità giurisdizionale, pur non appartenendo all'ordinamento dei magistrati, pur non essendo neanche un giudice speciale, svolge funzioni oggettivamente giurisdizionali e deve avere tutte le garanzie dell'autorità giurisdizionale, cioè devono essere imparziali, terzi rispetto alle parti. L'applicazione obiettiva del diritto, sono espressioni magiche, la terzietà dell'organo, terzietà vuol dire che non è in mezzo alle parti, ma è terzo rispetto alle parti, come l'arbitro dovrebbe essere terzo rispetto alle squadre che giocano, ed è in posizione di indipendenza e svolge una funzione di applicazione obiettiva del diritto. Questa applicazione obiettiva del diritto è un'espressione non facilissima da capire. Siccome la troverete, mi sembra carino che io ve la spieghi. Esiste un'applicazione non obiettiva del diritto? Certo, è quella della pubblica amministrazione. Se voi siete multati da un vigile urbano, che Dio lo benedica, e avete subito un provvedimento di applicazione della legge, avete violato il codice della strada. Perché per esempio andavate a 180 nell'area urbana, non si può, non so se lo sapete, non si può, c'è un limite di velocità. Violando il limite di velocità avete violato la legge e quindi l'applicazione della legge c'è, la sanzione amministrativa è un'applicazione della legge, ma non è un'applicazione obiettiva. Perché non è applicazione obiettiva? State attento a quell'obiettivo, perché quell'opposto dell'obiettivo non è arbitrario. L'opposto dell'obiettivo è parziale, non terza, nel senso che l'amministrazione che vi dà la multa non sta applicando obiettivamente la legge, ma sta applicando l'interesse pubblico che ha in cura. Il vigile, dando la contravvenzione, non dà un'applicazione obiettiva della legge, ma sta attuando l'interesse pubblico alla corretta circolazione, alla sicurezza del traffico automobilistico e quello che volete. La pubblica amministrazione è parte, tanto è vero che si divide in molti comparti. Pensate ai ministeri, c'è il ministero dell'istruzione, che Dio l'abbia in gloria, il ministero dell'agricoltura, non c'è più difficilmente, ma c'è il ministero, che so io, dell'economia. Ognuno di questi dicasteri ha in cura un determinato interesse pubblico, quello. Tanto è vero che poi c'è il Consiglio dei Ministri per riunire tutti questi interessi parziali e avere una visione generale. Non a caso tutti gli atti importanti del governo devono essere decisi dal Consiglio dei Ministri, perché solo la riunione di persone che hanno in cura interessi parziali può dare una visione equilibrata e far scaturire l'interesse generale. Questo nella mitologia si intende. Per cui l'amministrazione che avete davanti, se l'amministrazione universitaria, che Dio l'abbia in gloria, ha un interesse parziale in cura, che è quello che ha affidato l'ufficio, per esempio la verifica dello svolgimento corretto del curriculum scolastico, quello ha in mente. Se voi impugnate quello che dice l'amministrazione, andate di fronte a un giudice, quello sì che è un giudice terzo, perché non c'ha né l'interesse privato da difendere, né l'interesse pubblico settoriale da difendere. È terzo rispetto a questi due interessi. Capite questo ragionamento? Questo significa applicazione obiettiva e terza. E cioè l'amministrazione della giustizia, il giudice, ha un unico interesse, quello della giustizia, che è terzo rispetto a tutti gli interessi pubblici o privati che siano in conflitto. Voi chiedete di costruire un balconcino nella vostra splendida villa, chiedete al comune l'autorizzazione, la concessione, dipende, il comune, di fronte avete un ufficio tecnico del comune, che Dio l'abbia in gloria, che deve applicare la legge urbanistica. Quello lui sa, quello lui ha in mente. Se siete in un centro storico dovete avere anche di fronte, perché ci sono i vincoli dei beni artistici, la sovrintendenza. La sovrintendenza, quello ha in mente, difendere il patrimonio storico-artistico, e non vede altro, non vede altro. Magari c'è l'esigenza fondamentale, perché la sicurezza, la salute, l'occupazione, quello che volete, che può essere bilanciato, ma la sovrintendenza delle belle arti ha in cura solo l'interesse delle belle arti, e in ciò persegue un interesse sì pubblico, ma parziale. Di fronte al provvedimento della sovrintendenza voi ricorrete a un giudice che deve valutare il conflitto tra due interessi, entrambi parziali, uno privato e uno pubblico. Allora, quando si parla di applicazione obiettiva del diritto, che è caratteristica dell'autorità giudiziaria, si fa riferimento a questa posizione di terzietà, di imparzialità di interessi. E ci sono situazioni in cui è affidato a soggetti non appartenenti al sistema giudiziario competenze di fatto giudicanti. Se voi foste un magistrato, alcuni di voi saranno dei magistrati, auguri, auguri soprattutto a noi, e avete dei problemi disciplinari, il vostro giudice naturale non è il giudice ordinario, ma è il CSM, la sezione disciplinare del CSM. È quella, ha detto la Corte, è un'autorità giurisdizionale, e quello è un giudizio. È un giudice e c'è giudizio. E vedete, siamo in certe circostanze in cui noi siamo fuori dalla ovvia comprensione delle cose, per cui il giudice è il giudice. No, ci sono organi che non sono giudici. L'autorità garante della concorrenza, o l'autorità garante della privacy, forse se abbiamo tempo lo studieremo alla fine, le autorità garanti, che sono soggetti indipendenti e amministrano una funzione anche di qualche modo di giudizio. L'autorità garante dà delle contravvenzioni, per esempio chi lede le norme sulla privacy, o il mio amico collega Pietruzzella, che è garante della concorrenza, dà delle sanzioni a, che so io, Google, perché non rispetta le regole della concorrenza. Però la Corte Costituzionale ha detto che quello non è un giudice. Perché non è un giudice? Perché cura un interesse parziale, che è quello della riservatezza dei dati, in un caso quello della concorrenza, delle norme del mercato, nell'altro. Per cui non può sollevare la questione, può essere casomai parte in un giudizio di fronte a un giudice ordinario, tanto è vero che tutti i provvedimenti di questa autorità sono impugnabili di fronte a un giudice, perché sono comunque parziali, anche se queste autorità sono autorità pubbliche, garantite nell'autonomia e nell'indipendenza. È capitato, soprattutto nei primi decenni, che la Corte andasse a pizzicare una serie di organismi che svolgevano funzioni giudicanti senza avere una posizione di imparzialità. Le vecchie commissioni tributarie, le giunte provinciali amministrative che erano giudice amministrativo, li annullate una dopo l'altra, dicendo che questi organi sono organi che svolgono di fatto attività giudicanti, ma non hanno quelle caratteristiche di indipendenza e di terzietà che sono richieste dal giudice. Per cui quando la Corte si trova di fronte a dei soggetti che non hanno queste caratteristiche soggettive di terzietà, annulla la legge che istituisce quegli organi, perché non sono abbastanza garantistici. Ce ne sono tanti. Il capitano della nave, per esempio. Il capitano della nave è anche autorità giudicante. Bene, è chiaro questo punto? E siamo solo all'inizio della stringa, cioè qui, a cercare di capire chi è questa signora, che cosa rappresenta quest'organo. E come vedete non è una cosa così banale, ed è una cosa anche importante da cogliere, di assoluto, assicuro che è una cosa complicata. Per esempio, l'arbitro, che è diffusissimo in Italia, perché siccome il processo civile dura 10 anni, se va bene, può durare anche 20 anni, anche 30 anni, volete di più? Dipende dal vostro avvocato farlo durare. Spesso i contratti di una certa importanza, cioè sopra i 1.000 euro, hanno una clausola compromissoria, di cui vi ho già parlato, in cui si dice che le eventuali vertenze vanno a un arbitro. La giurisdizione civile è derogabile, quella penale no. Che ne pensi qualcuno? Quella penale non è derogabile, quella civile è derogabile, nel senso che ci si può compromettere, fare un compromesso, introdurre una clausola nel contratto che affida la soluzione delle controversie a un collegio arbitrale, a cui vi ho già accennato l'altra settimana. Quel collegio arbitrale è giudice? Questo è un problema su cui la giurisprudenza della Corte è intervenuta più volte, poi ha avuto una maturazione di recente, una distinzione tra diversi tipi di collegio arbitrale, e per alcuni di questi ha detto sì, per altri ha detto no. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha una giurisprudenza diversa. Capite come sono complicate queste cose? Ma noi, insomma, ci interessa il giusto, ci interessa riuscire a capire essenzialmente che, quali sono i requisiti di base. Seconda cosa, perché il giudice solleva la questione? Possono essere le parti a fare istanza. La famiglia Simpson è divisa sul punto, e c'è una causa in corso e il giudice con questo martello decide la causa. Uno dei due parti può fare istanza, e fa istanza dicendo al giudice: per cortesia, valuta questo problema, la legge che stai applicando secondo me è contraria alla Costituzione. Questa istanza della parte non obbliga il giudice a sollevare la questione, ovviamente, ma semplicemente a prenderla in considerazione. Il giudice, peraltro, può anche agire d'ufficio. Il giudice può sollevare una questione semplicemente perché a lui è venuto un dubbio. Perché quello che chiede il nostro sistema è che il giudice abbia un dubbio fondato, che la questione non sia una questione palesemente inconsistente. L'espressione che usa la nostra legislazione è che la questione non sia manifestamente infondata, abbia il fumus boni iuris, che è un'altra bella espressione gergale usatissima, che vuol dire sostanzialmente che il giudice deve avere un dubbio consistente. Il fumus è una roba molto importante nel diritto, perché se vi sta crollando il balcone della vostra vicina, oppure l'albero, classicamente l'albero del giardino confinante sta per crollare sulla vostra casa, voi non potete iniziare una causa civile che dura 10 anni, perché probabilmente non resta neanche il ricordo della vostra lapide in quei 10 anni dopo il crollo dell'albero, e quindi agite con uno degli strumenti più usati degli avvocati, il 700 si chiama nel gergo, c'è un provvedimento d'urgenza. Provvedimento d'urgenza vuol dire che ad horas, altra espressione latina, cioè in brevissimo tempo, il giudice vi dà un provvedimento valutando il fumus, cioè valutando la consistenza del problema e del vostro diritto. Non va a approfondire tutte le questioni relative alla proprietà, a fare perizie sul pericolo, eccetera. Semplicemente vi dà un provvedimento urgente basato sul fumus, su una delibazione esterna. La delibazione è un altro termine tecnico. Non c'è una discussione, si sente la controparte e in poche ore si dà un provvedimento di emergenza. Tutto basato sul fumus, su questo carattere di fondatezza, posso usare anche un'altra espressione latina, prima facie. Sono tutte parole messe che imparerete a usarle perché sono di uso quotidiano presso il pubblico dei giuristi, e cioè un provvedimento basato su un giudizio superficiale, ma un giudizio superficiale, ma che guarda la consistenza della questione. Allora il giudice deve essere mosso essenzialmente dal dubbio, da un dubbio consistente. Quanto sia consistente il dubbio è una questione che non può essere risolta. Nei manuali si dice che c'è una profonda differenza tra l'Italia e la Germania, perché la Germania chiede, i due sistemi sono assolutamente paralleli, ma in Germania si chiede la convinzione del giudice. Il giudice deve essere convinto che la legge sia illegittima. Da noi si parla invece di non manifesta infondatezza, che non sono una doppia negazione che fa un'affermazione, è semplicemente che la infondatezza non deve essere manifesta, per cui basta che il giudice abbia un dubbio. Però non è così di fatto, perché la Corte Costituzionale ha progressivamente ristretto questo rubinetto, perché è un vero rubinetto di accesso alla Corte, dicendo che il giudice deve avere una motivazione che deve essere una motivazione reale. Non mi può impugnare una legge perché ha solo un sospetto, deve esserne convinto, deve portare tutte le sue argomentazioni e devono essere argomentazioni univoche che riguardano la fondatezza della questione, cioè la illegittimità della legge. Per cui tra il sistema italiano e il sistema tedesco di fatto non c'è nessuna differenza sul punto, che ne indicano un po' i manuali. L'altra questione che il giudice deve valutare è la rilevanza, e questo è un discorso assai più complicato. Ci sono due caselle, vedete, evidenziate in giallo, perché nel mio afflato artistico volevo mettervi in risalto la stretta connessione che c'è tra rilevanza e corrispondenza. Avrei dovuto mettervi in giallo anche il giudizio incidentale, ma purtroppo era un titolo per cui andava differenziato. Che rapporto c'è tra rilevanza, incidentalità e principio di corrispondenza. Allora, questa è la cosa di cui vi voglio parlare oggi. La rilevanza riguarda la stretta attinenza della questione di legittimità con il giudizio principale. Cioè il principio che ha voluto fissare il nostro legislatore, ma già la Costituzione, è che il giudice non possa sollevare questioni che non siano strettamente attinenti al caso che lui ha davanti. Non può approfittare della sua funzione per sollevare questioni che non riguardano il giudizio. Nel corso di un giudizio è l'ambito in cui deve muoversi la critica che il giudice fa alle leggi dello Stato. Devono riguardare le leggi che sono da applicare nel corso di quel giudizio, non altre. Nel corso del giudizio il giudice non può sollevare la questione che riguarda per esempio il suo stipendio, perché non è rilevante, cioè non è pregiudizievole, non pregiudica il giudizio in quel caso. Quello che si dice è che il giudizio non può chiudersi, non può proseguire, se non risolvendo la questione. È abbastanza semplice da capire perché non può chiudersi, perché il giudice è legato da un principio che vi ho più volte espresso, il principio contenuto nell'articolo 101 secondo comma. Ma doveva essere sempre lì, allora. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo principio impedisce al giudice di disapplicare la legge. Una norma molto importante, perché questo vuol dire che qualsiasi contestazione della legittimità della legge non può essere decisa dal giudice. Non ne ha l'autorità. È vincolato alla legge. D'altra parte il giudice non può neppure disapplicare la Costituzione, come è ovvio, in quanto, come vi dicevo, il termine legge è comprensivo di tutto, di tutti gli atti normativi e della gerarchia tra gli atti normativi. Per cui se non può disapplicare la legge ordinaria, tantomeno può disapplicare la Costituzione. Quindi in caso di contrasto tra la legge e la Costituzione, l'unica cosa che il giudice può fare è paralizzarsi. Paralizzarsi, sospendere il suo giudizio, vedete che qui c'è un'interruzione del suo iter, e promuovere il giudizio incidentale. È chiaro? Questo è quello che segna molto fortemente la differenza tra il sistema, diciamo, europeo continentale, e il sistema americano. Nel sistema americano qualsiasi giudice può valutare la corrispondenza della legge alla Costituzione e eventualmente sospendere, disapplicare la legge e applicare la norma costituzionale. Questo è un potere diffuso, tanto è vero che si parla per il sistema americano di un sistema sindacato diffuso di legittimità costituzionale, mentre per il sistema italiano e quello europeo continentale il sindacato è accentrato, nel senso che necessariamente la questione deve essere decisa da un altro organo che non appartiene all'ordinamento giudiziario, è esterno all'ordinamento giudiziario e che è un organo preposto esclusivamente a valutare la conformità delle leggi alla Costituzione e c'ha giurisdizione esclusiva sul punto. Nessun altro può decidere che una legge è illegittima. Questa differenza è una differenza che è legata alla diversa struttura dell'ordinamento giuridico. E in America esiste la regola dello stare decisis, lasciamo stare come la pronunciano loro, è l'obbligo di rispettare il precedente, per cui i giudici sono vincolati al proprio precedente, alle decisioni del proprio organo, alle decisioni degli altri organi dello stesso livello e alle decisioni degli organi superiori, e questo vincolo, diciamo, gerarchico è un vincolo particolarmente stringente. Mentre da noi no, i giudici sono soggetti solo alla legge. Questo vi spiega perché da noi c'è il problema di evitare che il conflitto tra la legge e la Costituzione sia deciso caso per caso dai vari giudici. Non ci sarebbe l'obbligo di un giudice di stare al precedente stabilito, che so io, della Cassazione o della Corte d'Appello e così via. Ciascuno sarebbe libero di rivalutare la compatibilità di una legge con la Costituzione. E questo darebbe un'enorme instabilità al sistema giuridico. In America questa instabilità non esiste, perché quello che poi dice il giudice di massimo livello, la Corte Suprema, è obbligatorio per tutti i giudici, sia statali che federali, e quindi fissa un principio di legge insuperabile. Per cui in America l'unità della giurisprudenza sulla costituzionalità delle leggi è garantita dal sistema atavico tradizionale dello stare decisis. Da noi l'unità è invece garantita dalla concentrazione del potere di giudicare la legittimità delle leggi in capo alla Corte Costituzionale. Ma il problema è esattamente lo stesso. Il problema è che il giudice da noi non può giungere ad applicare una sua idea sulla compatibilità della legge con la Costituzione, proseguendo il giudizio, per esempio, disapplicando la legge che ritiene illegittima. Deve interrompere il giudizio. In America non è così, il giudice arriva alla sua sentenza, nella sentenza dice: io ritengo che la legge sia contraria alla Costituzione e la disapplico. Quella sentenza può essere impugnata e può essere impugnata in ultima istanza di fronte alla Corte Suprema, che dice con valore erga omnes: questo è un caso di incompatibilità alla legge illegittima. Da noi invece il giudice, di fronte al sospetto, deve sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale. Lo fa con uno strumento tipico, che è l'ordinanza di remissione. L'ordinanza è uno dei due strumenti che hanno a disposizione i giudici. La sentenza è il provvedimento finale del processo, è quello che è il parallelo del provvedimento rispetto alle procedure amministrative. L'ordinanza segna una serie di atti intermedi. Tutti gli incidenti sono decisi con ordinanza di solito, per cui per esempio se c'è un dubbio sul significato della norma comunitaria, il giudice sospende con ordinanza il giudizio e rinvia la questione alla Corte di Giustizia. In questo caso l'ordinanza di remissione è lo strumento con cui il giudice investe la Corte. Qui vi ho messo la classica espressione latina del giudice a quo, che vi prego di capire per evitare di trasformare l'ordinamento giuridico italiano in quello di Paperopoli. Non esiste un giudice a quo in natura. A quo è un'espressione elegante e gergale per dire un giudice dal quale, per cui di fronte a un giudice a quo c'è un giudice ad quem. Lui, il giudice ad quem non si usa mai, ma il giudice a quo è un'espressione usata sempre. Giudizio o giudice a quo vuol dire il giudizio principale da cui viene la questione incidentale. Non è che questo nasce come giudice a quo, quello può essere il giudice di pace, può essere il tribunale, la corte d'assise, la Cassazione, non importa. Quando interrompe il suo giudizio e investe la corte, nel gergo diventa il giudice a quo che ha sollevato l'ordinanza di dimissione, l'atto introduttivo del giudizio ad quem, del giudizio della Corte Costituzionale. Per fare questa ordinanza, il giudice deve valutare la rilevanza della questione. E vi dicevo, rilevanza della questione è la stretta attinenza della questione rispetto al suo giudizio, e cioè la pregiudizialità della questione. Ma per spiegarvi che cos'è la pregiudizialità della questione, io devo prima spiegarvi che cos'è la questione. Altro problema, tutt'altro che banale. Cioè, che cos'è che è il contenuto dell'ordinanza del giudice e che cos'è l'oggetto del successivo giudizio della Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale è tenuta a rispondere nei termini della questione. Principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato è il principio che obbliga la Corte Costituzionale a non uscire dalla questione delineata nell'ordinanza. Quello è il perimetro entro cui può pronunciarsi. Questa è un'altra questione fondamentale, un altro aspetto fondamentale, che per esempio in America non c'è e ha causato la perdita di prestigio della Corte Suprema. La Corte Costituzionale nostra risponde al 100% delle questioni sollevate. Alcune risponde buttandole fuori dalla finestra, dicendo sono questioni sbagliate, eccetera, lo vedremo. Ma tutte le questioni risponde. La Corte Suprema americana è arrivata a rispondere all'1% delle questioni. Non è la differenza, soprattutto se pensate di rivolgervi alla Corte Suprema nel momento in cui state attendendo la sedia elettrica. Rinvio a numerosi film in cui c'è il condannato che, vestito d'arancione, aspetta la sedia elettrica e aspetta il risultato dell'estremo appello della Corte Suprema. E la Corte Suprema risponde: non mi interessa. La questione non te la giudica, non è rilevante, ma non è rilevante in senso nostro, non è importante, non me ne frega niente, crepa. Ed è un problemino non da poco, e ne riparliamo dopo aver spiegato che cos'è la rilevanza in Italia.